L'hanno ribattezzata la Villetta degli Orrori. Via Perugia, il 2 novembre del 2007 viene trovata morta Meredith Kercher.
Da ieri pomeriggio gli atti dell'inchiesta relativa all'omicidio di Melania Rea sono passati ufficialmente alla Procura della Repubblica di Teramo.
Era il 26 novembre del 2010 quando Yara Gambirasio a Brembate stava facendo un percorso che aveva già fatto centinaia di volte, ma quella sera non tornò più a casa.
22 giugno 1983, Emanuela Orlandi esce da casa, in Vaticano.
Cold cases, senza giustizia, i 30 minuti di cronaca per le orecchie di tutti. Bentrovati dopo un po' di intervallo ad una nuova puntata di Cold Cases Senza Giustizia, il programma dedicato alla cronaca nera di radiofonica.com. In studio Francesca De Martino. Oggi andremo alla scoperta dettagliata di uno dei tanti delitti irrisolti che trascina a sé la cronaca nera italiana. Un delitto dove sin dall'inizio si sono presentate delle discordanze, inesattezze, rivelazioni che è culminato poi in un unico ed infinito processo. Tutto inizia il 26 agosto del 2010. Quando venne denunciata dalla madre Concetta Serrano la scomparsa della quindicenne Sara Scazzi, frequentante il secondo anno dell'istituto alberghiero, conosciuta nel suo paesino a Vetrana come una ragazzina timida e riservata. Sara era uscita di casa alle 14.30 per raggiungere l'abitazione della cugina Sabrina, distante pochi metri, e andare al mare come di consueto faceva. Da quel momento vennero perse le tracce di Sara, che non rispose mai più al cellulare e scomparve nel nulla. Da allora il caso riscontrò un forte impatto mediatico, tanto che si indagò a fondo sulla vita privata di Sara, studiandone le abitudini, i suoi pensieri attraverso la lettura del suo diario segreto, che abitualmente aggiornava, ed infine il suo profilo Facebook per capire quali potessero essere stati i motivi che l'avrebbero potuta spingere a fuggire di casa. La ragazza inizialmente viene dipinta come inquieta, che avrebbe provocato tutto ciò solo per attirare l'attenzione su di sé e sulla madre, con la quale frequentemente litigava. La cugina, Sabrina Misseri, smentì sempre tutto ciò, e lo fece per vari programmi televisivi, invitandone la cugina a tornare a casa ed ipotizzandone un sequestro oppure una fuga volontaria. Dopo oltre un mese viene ritrovato il cellulare di Sara in un campo poco distante dalla sua abitazione. A ritrovarlo fu lo zio, Michele Misseri, il quale preoccupato si mostrò in grado di trovare la nipote e ciò contribuì ad alimentare i sospetti su di lui. Sia lui che la moglie, Cosima Serrano, avevano parlato di Sara come una terza figlia. Dopo una settimana di ricerche, il 6 ottobre, Michele Misseri, dopo un interrogatorio di circa 9 ore, confessò l'omicidio della nipote e il luogo dove ne aveva nascosto il corpo. Sentiamo un estratto dell'interrogatorio di quel 6 ottobre.
Allora, ho aperto il portone, metà, ho preso la macchina, ho trasferito la marcia indietro, ho quindi tolto tutto quello che c'era nel cofano.
Ha entrato la macchina, la
non
marbella?
Non tutta la macchina, metà.
A marcia indietro, marcia nel indietro, garage?
Sì.
Ho capito.
E l'ho presa, l'ho stesa nel baule e poi ho messo il cartone che l'avevo coperta sopra.
Benissimo.
Non si vedeva niente.
Non si vedeva niente.
No.
A questo punto che cosa fa con Sara dentro la macchina, nel garage?
No, il garage l'ho chiuso. E quel momento è venuto Sabrina di nuovo. Ho detto, io sto andando a campagna. Ha detto, noi dobbiamo vedere se trova Sara. E poi io sono partito per...
Noi dobbiamo vedere?
Dobbiamo vedere Pissara, ha detto Sabrina.
E che significa?
Dovevi vedere che non si trovavano. L'ho messa di nuovo in macchina. Abbiamo parcheggiato giusto dove stava quella macchina che ha fatto i fari, lei, vicino alle canne. Lì
sì,
ho parcheggiato.
Benissimo. Ha parcheggiato la macchina?
Sì.
Lì? Perché quando le è venuta in mente di metterla in quel posto, Sara?
Quando stavo dal terreno di mio padre, mi sono ricordato che là ho lavorato. c'era questo pozzo nascosto.
Quindi quando ho esercitato la violenza, sì, su Sara?
Perché non sapevo dove metterla, no? E allora mi è venuto subito in mente là.
Di metterla poi nel pozzo.
Pochi giorni dopo, Michele Misseri ritrattò ciò che aveva confessato inizialmente, affermando di aver fatto sogni erotici sulla nipote diverse volte, finché il 15 ottobre confermò i sospetti degli inquirenti sulla figlia Sabrina. Il giorno dopo Sabrina Misseri venne arrestata con l'accusa di concorso in omicidio. Sentiamo un servizio del TG1 del 17 ottobre 2010.
Domani per Sabrina sarà un giorno importante. Si troverà di nuovo seduta davanti ai magistrati per l'interrogatorio di garanzia. Sarà il giudice per le indagini preliminari a decidere se convalidare il fermo. Sabrina Misseri, 22 anni, è rinchiusa in isolamento nel Cararanto, sorvegliata a vista 24 ore su 24, inchiodata dalle dichiarazioni del padre, ma continua a dire: sono innocente. Avvocato, cosa dice Sabrina delle accuse che le ha rivolto il padre?
Distrutta. Vuole... fortemente meravigliata. È stata proprio Sabrina, ha detto: no, come fate a credere a questa persona? Lo voglio vedere in faccia, mettetemi a confronto, interrogateci insieme, io lo sto chiedendo da tempo di mettermi a confronto con...
Padre e figlia, secondo la ricostruzione degli inquirenti, hanno ucciso Sara per coprire la violenza sessuale, per evitare che la quindicenne denunciasse lo zio. Nelle tre pagine del decreto le sequenze raccapriccianti dell'omicidio. Sabrina che trascina con la forbice in garage, poi la tiene ferma con le braccia, cinturandola, scrivono i magistrati, mentre suo padre Michele le stringe la corda intorno al collo sempre più forte. Determinante la testimonianza di Mariangela, che quel 26 agosto doveva andare al mare con Sara e Sabrina e che oggi dice: Sabrina mi ha preso in giro. Quando Mariangela è arrivata, l'ha trovata in strada ed era molto, molto agitata. Poi, appena salita in macchina, Sabrina pronuncia quella frase: l'hanno presa. Impossibile che dopo appena 10 minuti dall'appuntamento potesse già prevedere la scomparsa di Sara.
Sentiamo ancora quanto disse Ivano Russo all'epoca, sempre ai microfoni del TG1.
Spero che sia solamente una bufala, non vorrei che fosse così, perché altrimenti anche a livello personale non saprei più di chi fidarmi e di chi no. Se è vera sta cosa non ci voglio credere.
Sabrina era tranquilla?
Certo, era tranquilla. Era tranquilla sul fatto che comunque lei diceva: non ho fatto niente.
Parlava del padre?
Ogni tanto capitava che parlava del padre. Lei voleva confrontarsi presto con gli inquirenti, voleva confrontarsi più presto con suo padre, per avere un faccia a faccia, voleva
guardare negli occhi suo padre.
Suo padre, lei diceva: se è capace di mentire, voglio vedere se è capace anche guardandomi negli occhi. Questo ha sempre detto lei.
E invece probabilmente anche lei sapeva già.
Guarda, io adesso pensare, perché sono in una confusione totale. Perché comunque se sta lì un motivo c'è. Per come la conoscevo non avrebbe mai avuto cosa del genere.
Non c'era questa rivalità sottintesa tra le due cugine nei tuoi confronti?
No, io questa rivalità non l'ho mai vista. Anzi, erano sempre unite.
Ti sei visto con Claudio, il fratello di Sara?
Sono sconvolti e colpiti da questa cosa.
Credono nella versione di Michele Misseri?
No, loro stanno solamente attendendo gli sviluppi.
Anche tu sei stato sospettato?
Purtroppo anche io. E niente, non... poi alla fine la verità è uscita, per fortuna.
Il 21 ottobre il GIP di Taranto convalida il fermo di Sabrina Misseri sulle basi della testimonianza di Mariangela Spagnoletti, la quale riferì che, vedendo la cugina in ritardo all'appuntamento, Sabrina Misseri appariva agitata, ripetendo che la ragazzina era stata certamente rapita e che bisognava assolutamente avvertire i carabinieri. E sui rilievi del medico legale, il quale, mutando le originarie conclusioni, dichiarò la compatibilità degli accertamenti a questa nuova ipotesi. Le indagini cambiano nuovamente rotta, nel senso che il movente di Sabrina fosse la gelosia per le attenzioni che la piccola Sara riceveva da Ivano Russo, un cuoco di Avetrana del quale Sabrina ne era innamorata. Secondo gli inquirenti, Sabrina si confidava con la cugina Sara riguardo alla sua infatuazione per Ivano Russo e al rifiuto di questi di intraprendere una relazione sentimentale con lei. Proprio a causa dei pettegolezzi che erano circolati in paese sul rapporto sessuale non portato a compimento tra Sabrina e Ivano, avrebbero portato all'allontanamento dello stesso e di conseguenza all'astio di Sabrina nei confronti di Sara, divenendo il movente dell'omicidio. Il movente sarebbe maturato a causa di un acceso diverbio tra ragazze avvenuto la sera del 25 agosto, alla vigilia della morte di Sara in un pub del paese, con testimonianze che attestano quanto accaduto. Nel corso della discussione i testimoni confermarono solamente un rimprovero di Sabrina nei confronti di Sara riguardo alla ricerca di coccole che Sara manifestava nei confronti di Ivano, scatenando inutili pettegolezzi in paese. Intanto Michele Misseri, non essendo confermato dall'esame il vilipendio di cadavere, ritrattò nuovamente la confessione iniziale, dichiarando di non aver abusato del corpo della nipote. Il 6 novembre cambiò nuovamente versione, attribuendo alla figlia l'omicidio e dichiarando di averla aiutata dopo la morte di Sara per occultarne il cadavere. Da quel momento l'accusa nei confronti di Sabrina diviene omicidio e ne decade quella di sequestro di persona. Il 26 maggio 2011 viene arrestata Cosima Serrano, madre di Sabrina, con l'accusa di concorso in omicidio e sequestro di persona. Riviviamo quel giorno con un servizio realizzato da Antenna Sud.
La gente ha applaudito e gridato «assassina». Cosima Serrano, all'uscita dalla caserma dei carabinieri di Avetrana, non si è scomposta nemmeno nel giorno del suo arresto, avvenuto sotto i riflettori di TV e giornalisti che hanno ripreso, come vedete, tutte le fasi. Frontino nero tra i capelli arruffati, vestito nero a pois, sguardo basso, quasi senza emozione. Da Avetrana il trasferimento nella compagnia dei carabinieri di Taranto per gli ultimi adempimenti prima di raggiungere il carcere di Taranto, dove ha trascorso la sua prima notte da detenuta. Nello stesso istituto penitenziario nel quale è rinchiusa dal 15 ottobre scorso anche sua figlia Sabrina, anche per lei per l'omicidio di Sara Scazzi. Per Cosima Serrano l'accusa è di concorso morale in omicidio volontario e concorso in soppressione di cadavere. Un'ordinanza firmata dal GIP Martino Rosati su richiesta del procuratore aggiunto Pietro Argentino e Mariano Buccoliero. Con l'ordinanza a carico di Cosima, gli inquirenti hanno ridisegnato il delitto di Sara, in particolare il ruolo che avrebbe avuto Sabrina Misseri. Per lei, infatti, ieri sera è scattato un nuovo provvedimento in carcere con l'accusa di omicidio premeditato, sequestro di persona e concorso in soppressione di cadavere. Quanto a Cosima Serrano, secondo il GIP, la donna avrebbe assistito al delitto compiuto dalla figlia in casa Misseri e non nel garage, come è emerso all'inizio delle indagini. Stando dunque al nuovo scenario ipotizzato dagli inquirenti, Sara sarebbe arrivata a casa Misseri intorno alle 14 e sarebbe stata uccisa prima delle 14:20. Sabrina, in preda alla furia omicida e ossessionata dalla rabbia e dall'invidia per il rapporto nato tra sua cugina e Ivano Russo, avrebbe strangolato Sara con le sue mani. Una scena avvenuta sotto gli occhi di mamma Cosima. Il cadavere della piccola Sara sarebbe stato portato in garage e caricato sulla Seat Marbella di Michele Misseri. Di qui il cadavere della quindicenne sarebbe stato portato in contrada Mosca alla presenza di Sabrina per essere riposto nel pozzo dove poi zio Michele lo avrebbe fatto ritrovare. Una ricostruzione che gli inquirenti cercheranno di confermare. Decisivo sarà anche l'interrogatorio di Michele Misseri previsto per domani mattina nel carcere di Taranto.
Sara, al di là di questo crudele destino che l'ha travolta, aveva anche delle passioni e dei miti che tutti gli adolescenti seguono e inseguono, sperando di poter avere almeno qualcosa di simile a loro. Tra questi miti, Sara adorava la cantante pop rock canadese Avril Lavigne, tanto che la sua camera da letto ne era piena di immagini. Oggi noi vogliamo dedicarle una sua canzone riguardante il tema dell'innocenza, quella di Sara. Innocence, Avril Lavigne. This innocence is brilliant. I hope that it will stay. This moment is perfect. Please don't go away. I need you now. And I'll hold on to you.
you by. I found a place so safe, not a single tear. The first time in my life and now it's so clear. Feel calm, I belong, I'm so happy here. It's so strong and now I let myself be sincere. I wouldn't change a thing about it. This is the best feeling. This innocence is brilliant. I hope that it will stay. This moment is perfect. Please don't go away. I need you now. And I'll hold on to you.
Dall'analisi dei tabulati risulta che il telefono di Cosima Serrano avrebbe effettuato una chiamata dal garage, mentre la donna aveva dichiarato di non essere mai scesa in garage quel giorno. 5 giorni dopo l'arresto viene scarcerato Michele Misseri perché scadute gli termini di custodia cautelare per il reato di soppressione di cadavere che gli venne dato. Le indagini preliminari si sono concluse il 1 luglio con l'incriminazione di 15 persone per concorso in omicidio e soppressione di cadavere. In seguito Misseri afferma che le accuse alla figlia gli erano state suggerite nell'incidente probatorio del 19 novembre 2010 dal suo allora legale Galoppa e dalla dottoressa Bruzzone, che lo denunciano per calunnia. Misseri affida la difesa di questo processo al legale Fabrizio Gallo. Vari avvocati si sono fatti travolgere dal turbine di questo processo fin quando il processo si apre nel gennaio del 2012 con i seguenti imputati: Sabrina Misseri con l'accusa di omicidio volontario, Cosima Serrano con l'accusa di concorso in omicidio e Michele Misseri con l'accusa di soppressione del cadavere. Intervengono a deporre alcune amiche di Sabrina, le quali hanno dato conferma dell'ossessione di Sabrina per Ivano. Ivano Russo conferma di aver intrattenuto una relazione con Sabrina e di averla poi troncata. Ascoltiamo quanto accadde il 5 dicembre 2012 in un'udienza della Corte d'Assise di Taranto in un servizio di una TV locale.
L'ho uccisa io e non mia figlia Sabrina, questo rimorso non lo posso più sopportare. Così Michele Misseri nel corso del processo in corte d'assise a Taranto sull'omicidio della nipote Sara Scazzi. Subito dopo questa dichiarazione il suo difensore Armando Amendolito ha rimesso il mandato ed è stato nominato l'avvocato Luca Latanza difensore d'ufficio. Il contadino di Avetrana ha spiegato, piangendo, al difensore di sua figlia, l'avvocato Franco Coppi: «Mi dispiace perché Sabrina si è sacrificata per me». Poi ha ricostruito quel pomeriggio del 26 agosto del 2010. «Non ho visto scendere Sara, era dietro di me. Mi ha detto: zio, perché stai gridando? Le ho detto: vattene, non ho capito cosa voleva da me, mi stava dando fastidio. Misseri ha fatto presente che Sara insisteva, allora io l'ho spostata. Lei mi ha tirato un calcio, io allora ho preso un pezzo di corda e l'ho stretta. Non so nemmeno quanto è durato. Lei si è accasciata ed è caduta su un compressore che è stato prelevato dagli inquirenti dopo tanti mesi». Misseri ha ribadito che in occasione del sopralluogo nel garage con gli inquirenti era stato drogato, riferendosi a degli psicofarmaci che gli sarebbero stati somministrati mentre era in carcere. Poi Michele Misseri ha aggiunto: «La dottoressa Bruzzone mi disse: tu esci subito e tua figlia tra 2 anni, per questo ho incolpato Sabrina. Tutti si sono approfittati della mia debolezza, sanno che mi portano dove vogliono». Inoltre ha detto che il suo ex difensore Daniele Galoppa gli impedì di raccontare la verità, anche quando, dopo l'incidente probatorio, si era pentito di aver raccontato cose non vere. Intanto il nuovo difensore di Michele Misseri dovrà necessariamente rivedere tutte le carte processuali e quindi è probabile che si dovrà attendere ancora un po' prima di giungere a una soluzione di questa vicenda così complicata.
Il 20 aprile 2013 la Corte d'Assise di Taranto condanna all'ergastolo Sabrina Misseri e Cosima Serrano per l'omicidio di Sara Scazzi. Michele Misseri viene condannato a 8 anni per concorso in soppressione di cadavere. Per lo stesso reato vengono condannati a 6 anni, a 6 anni ciascuno Carmine Misseri, fratello di Michele Misseri, e Cosimo Cosma, nipote. Anche l'ex difensore di Sabrina viene condannato a 2 anni di reclusione per intralcio alla giustizia. Intanto Michele Misseri continua a proclamarsi colpevole. Ma di tutto ciò cosa ne pensa la madre di Sara, Concetta Serrano? Ascoltiamo un'intervista rilasciata recentemente.
Ci aspettavi questa decisione dei giudici, Concetta?
Ma i giudici hanno preso atto dei gravi indizi di Sabrina e mi sembra giusto che vada così.
Ti sembra giusto che lei rimanga in carcere in questo momento ancora?
Aspetta.
E quello che stavi dicendo?
Vabbè, ti sembra giusto? Se è colpevole, sì. Se lei è colpevole, è giusto che rimanga dentro.
Secondo te loro si sentono giudicati in questo momento da voi?
Ma noi cristiani non giudichiamo la persona, ma bensì le azioni che commettono.
E secondo te la famiglia Misseri si sente giudicata da te? Tu li stai giudicando?
No, non mi permetterei mai di giudicarle.
Senti, Concetta, per quanto riguarda Michele, tu credi alla sua totale innocenza?
Nella totale innocenza no, in quanto lui ha aiutato Sabrina ad occultare il corpo.
E su Sabrina cosa pensi?
Che se l'ha uccisa lei, è bene che paghi.
Come colpevole?
Certo, se l'ha uccisa, certo che è colpevole.
Tu sei pronta a portare il perdono a Sabrina e a Michele? Qual è la tua posizione al momento? C'è sicuramente molta rabbia, molto sgomento, voglio dire, è stata uccisa tua figlia, aveva solo 15 anni.
Ma al momento, come non mi sento di giudicare, non mi sento ancora nemmeno di perdonare.
Perché questo?
Perché per perdonare una persona ci sono delle fasi da fare, delle fasi che una persona deve compiere.
Un percorso, anche secondo la tua religione, c'è un percorso da fare per arrivare al perdono.
Beh, certo.
Senti, Concetta, Sabrina rimane in carcere. Sarebbe anche potuta uscire, c'era questa eventualità. Per una questione anche di sicurezza, ci eravamo detti lei è quasi più sicura dentro che fuori?
Ma perché oramai tutti sono concordi nella sua colpevolezza.
Quindi lei è quasi anche un po' a rischio di stare da veterana, secondo me.
Io credo proprio di sì.
C'è odio concetta verso Sabrina, verso quella famiglia?
Assolutamente. No, non provo odio, anzi, provo molta pena per loro.
Tua sorella l'hai più sentita? Avete più avuto rapporti?
No, da giorni oramai.
Secondo te Cosima sa qualcosa che non ha ancora detto?
Presumo di sì.
Fino a che punto è coinvolta in questa vicenda, secondo te?
Come faccio a saperlo?
Michele sta dicendo la verità. Sai che ha raccontato?
Sì, sì.
Abbiamo sentito mamma Concetta tante volte in questi 4 anni dalla morte di Sara, in modo sempre pacato e silenzioso, dove le sue poche parole si sono sempre mostrate essenziali per far sì che la giustizia si muovesse dalla sua parte. Anche il fratello e il padre di Sara hanno sempre rispecchiato la posizione di Concetta. Ora vi sono 2 persone condannate all'ergastolo, proprio quelle 2 persone che affermavano di considerarla come una figlia e come una sorella. Sarà stato questo il loro modo di mostrare tale affetto? Una solare ragazzina di 15 anni non c'è più, e molto probabilmente per un futile motivo che le è costato la vita. Ma se realmente così è andata, la giustizia si sta muovendo verso questa piccola innocente. Cold Cases senza giustizia termina qui e vi dà appuntamento a martedì prossimo alle 16.45 alla scoperta di un nuovo caso. Ricordate di mettere mi piace alla pagina Facebook Cold Cases senza giustizia per rimanere sempre aggiornati, e collegatevi sulla piattaforma online di radiofonica.com/coldcases, dove troverete tutti i podcast delle puntate classiche e speciali. Alla prossima, un saluto da Francesca De Martino.
Ribattezzata la Villetta degli Orrori, via Perugia, il 2 novembre del 2007 viene trovata morta Meredith Kercher.
Da ieri pomeriggio gli atti dell'inchiesta relativa all'omicidio di Melania Rea sono passati ufficialmente alla Procura della Repubblica di Teramo.
Era il 26 novembre del 2010 quando Yara Cambierasio a Brembate stava facendo un percorso che aveva già fatto centinaia di volte, ma quella sera non tornò più a casa.
22 giugno 1983, Emanuela Orlandi esce da casa, in Vaticano.
Cold Cases, senza giustizia, i 30 minuti di cronaca per le orecchie di tutti.